Bene, vorrei, se siete d'accordo, dedicare questa nostra ultima serata sull'argomento per qualche esempio, in modo da rendere un pochino più concreto il discorso abbastanza lungo che abbiamo fatto finora. Vi ho lasciato un compito. Io non so se vi siete impegnati, se avete fatto qualche cosa di utile, se avete scoperto delle grandi verità, se siete riusciti ad analizzare il testo in maniera soddisfacente. Ma ci arriveremo a quello. Ne facciamo degli altri di esempi. Per esempio, citerò a memoria dei versetti perché so che li conoscete, pertanto non occuperemo del tempo per leggerli, eccetera, ma voi potete poi leggerli con calma a casa. Per esempio, dicevo, il caro Giacomo, non solo questa sera, ma anche l'altra volta o due volte fa, ha citato quel detto di Gesù così bello, così toccante: venite a me voi che siete stanchi e carichi e io vi darò riposo. Capitolo 11 di Matteo. Bene, al versetto 25 del capitolo 11 di Matteo c'è una frase che non corrisponde al testo greco e la traducono così sia i traduttori evangelici o protestanti, sia i traduttori cattolici. Al capitolo 11, versetto 25, noi troviamo: Gesù prese a dire. Nel testo greco non è così. Nel testo greco è: Gesù rispose e disse. Ma dato che non c'è la domanda, è ovvio che i traduttori hanno messo prese a dire. Però mettendo così, cosa succede? Succede che quella frase, dal prese a dire fino in fondo, dal 25 al 30, assume un carattere proprio e viene diviso dal suo contesto. Voi sapete che il Vangelo di Matteo contiene, ed è tipico del Vangelo di Matteo, sei discorsi di Gesù. Qualcuno dice cinque, altri dicono sei. Abbiamo dal capitolo 5 al 7 il Sermone sul Monte, poi capitolo 10 il discorso missionario, capitolo 13 le parabole del regno, capitolo 18 gli obblighi del discepolato. Sono tutti discorsi che Matteo ci riferisce. Poi al capitolo 23 la condanna dell'ipocrisia religiosa: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Poi al capitolo 24 il discorso escatologico. Sei discorsi. Ma personalmente considero che il Vangelo di Matteo contenga sette discorsi. Non perché voglio dare un valore particolare al numero sette, perché l'altro discorso è il capitolo 11 di Matteo. E cos'è il discorso del capitolo 11? È la risposta che Gesù dà a Giovanni Battista. O meglio, prende lo spunto dalla domanda di Giovanni Battista per dare o fornire un ragionamento ai giudei. Qual è la domanda di Battista? Sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Beh, cerchiamo di capire quest'uomo. Il Battista è stato un grande, grandissimo profeta. Gesù lo definisce il più grande dei profeti perché ha visto realizzata la profezia, la venuta del Cristo. Il Battista era un uomo veemente, era un uomo focoso, era un uomo sanguigno, diremmo oggi. Era un uomo che non aveva peli sulla lingua, razza di vipere, diceva ai farisei, chi vi ha mostrato di sfuggire all'ira a venire? Battista è un uomo che predica la venuta del Messia e dice preparatevi alla venuta del Messia. Poi Battista, che aveva avuto il coraggio di riprendere addirittura Erode, viene incarcerato, buttato là in una prigione, non era il Grand Hotel, va bene, e a un certo momento il Battista si interroga, è umano, e manda dei suoi discepoli a Gesù per dire, sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? E qui ecco dove succede l'interruzione. Se voi leggete attentamente il capitolo 11, vedete che c'è questa domanda. E Gesù che risponde agli emissari del Battista, andate a dire al profeta, al Battista, che i ciechi recuperano la vista, i morti risuscitano, l'Evangelo annunciato ai poveri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi noi chiudiamo lì. No, il discorso continua. Il discorso continua con i discepoli e con la folla che è lì attorno a Gesù. Gesù coglie l'occasione per esprimere quello che possiamo definire un settimo discorso. Al Battista che si stava interrogando perché sentiva parlare di Gesù, ma forse non nel modo in cui lui aveva immaginato, perché Israele si aspettava un altro Giuda Maccabeo che mandasse via i Romani e ristabilisse, vero, il regno di Davide, e non un Gesù spirituale, un Gesù salvatore del mondo spiritualmente parlando. Pertanto il Battista manda a chiedere e Gesù risponde immediatamente agli emissari del Battista quello che era sotto gli occhi di tutti, i miracoli che faceva, le opere che faceva. Ma poi Gesù continua a parlare e Gesù evidenzia diverse cose in quel capitolo 11, sempre rispondendo alla domanda del Battista. Non la possiamo dimenticare la domanda del Battista, perché la domanda del Battista è la nostra domanda. È la nostra domanda. E Gesù ne approfitta per parlare e dire delle cose importanti. Gesù si richiama alla testimonianza delle scritture parlando proprio della persona del Battista. Versetti da 11 a 15. Essendo Giovanni il Battista il precursore del Messia, l'Elia che doveva venire, è chiaro che Gesù non può essere altro che il Messia atteso. Proprio la figura del Battista dimostra la messianicità del Cristo e l'impossibilità di doverne aspettare un altro. È il Battista che è il precursore. Un Messia atteso anche se non compreso dal suo popolo. Nella sua risposta articolata, Gesù tocca la contorta natura dell'uomo che non vuole ciò che conosce e non conosce ciò che vuole. Pertanto Gesù, approfittando della domanda del Battista, fa delle affermazioni intorno all'uomo, a quegli uomini, seguaci o meno, che erano lì attorno a lui. E Gesù dice che solo il santo può giudicare con rettitudine la natura umana e solo Dio può esprimere il suo rimprovero e la sua condanna verso i peccati di ogni tempo e di ogni luogo, versetti da 16 a 24. L'invito al ravvedimento e al pentimento che aveva caratterizzato il ministero del Battista ora è confermato da Dio stesso. Attraverso che cosa? Attraverso le opere compiute da Cristo con saggezza. Pertanto Gesù è il Messia, è il Dio uomo che compie le opere di Dio e che pertanto è degno della nostra fede. Leggete il capitolo 11 di Matteo e vedete come è tutto un discorso basato su che cosa? Sulla domanda del Battista. E poi arriviamo dal versetto 25 al 30, la parte più conosciuta forse di questa risposta, di questo messaggio, ma non è Gesù preso a dire, Gesù continua a rispondere. E continuando la sua risposta, mise in evidenza l'intimità che univa lui a Dio, chiamandolo pubblicamente Padre e lodando Dio per il suo operato. Gesù condivise che la rivelazione di Dio si indirizzasse ai semplici, va bene? Agli umili, e fosse nascosta ai superbi, ai boriosi, quei boriosi religiosi del suo tempo. E poi Gesù continua, versetti da 25 a 30, affermando di essere il Signore e di poter disporre di ogni cosa. E infine Gesù, il Messia divino, il desiderato da tutte le genti, completa la sua risposta invitando tutti ad andare a Lui per ottenere salvezza, riposo, pace, istruzione, dolcezza, mansuetudine e umiltà. È solo Dio, venuto come uomo, che può concedere tutto questo. Pensate che ricchezza c'è dietro la frase nominata, ricordata prima da Giacomo, dietro questa venite a me, voi tutti. Non dice andate al Battista, non dice andate alla religione ebraica, non dice andate al sommo sacerdote, non dice andate a una pratica più o meno religiosa, più o meno spirituale. Venite a me. E questo lo dice in risposta alla domanda del Battista. E se voi leggete quel capitolo, il capitolo 11, voi noterete come c'è tutto una logica nel discorso, non varie sezioni, e molto spesso noi prendiamo una sezione e dimentichiamo il resto, non varie sezioni, ma un insieme, un ragionamento d'insieme in cui Cristo risponde velocemente al Battista, queste sono le opere che si vedono in giro, fatte da me. Ma poi si sofferma, anche se gli emissari del Battista se ne sono andati, si sofferma per fare un discorso articolato, come sono discorsi articolati quegli altri sei che Gesù ha fatto. Pertanto dobbiamo essere attenti al suo insieme, al contesto che viene espresso nel Vangelo, perché lo Spirito Santo fa una redazione precisa di quello che vuole farci conoscere. Un altro esempio? In Marco. Marco 11, versetti 12, 14 e 20. Sapete cosa c'è nel Marco 11? C'è l'episodio del fico secco. E se voi notate, cos'è successo lì? Cosa voleva dire Gesù con questo episodio, con la maledizione del fico che diventa secco? Dunque Gesù è stato a Gerusalemme, leggetelo nel capitolo precedente, Gesù è stato a Gerusalemme. E solo Marco dice che prima di lasciare Gerusalemme, è entrato trionfalmente in Gerusalemme, è stato acclamato, accolto dalla folla, ma prima di lasciare la città è andato a dare un'occhiata al Tempio e ha visto. Ma non fa nulla. In quel momento Gesù non fa nulla verso i mercanti che ci sono nel Tempio. Osserva. Poi se ne esce dalla città, passa la notte vicino alla città e la mattina dopo, presto, forse le 6 del mattino, ritorna con i discepoli verso la città. Ha fame. Vedo un fico rigoglioso, pieno di foglie, e va per vedere se c'è qualcosa da mangiare. Ma non è la stagione dei fichi. Allora va là e vede che non c'è quel, si chiamano esattamente, aspettate, non vi trovò neppure quella aspetti che trovo come si chiamano esattamente. Quell'albero era bello, era pieno di foglie, era verde, era soltanto una bella apparenza senza sostanza. Perché? Perché il fico fa, quando con le foglie, dei piccoli ficucci, va bene? Che sono buonissimi oltretutto, vengono citati anche in un profeta dell'Antico Testamento. Gesù va per cercare quelli, non ci sono, ci sono solo foglie. Allora Gesù maledice il fico e dice: da te non verrà mai più frutto, e poi se ne va. Bene, va a Gerusalemme e lì entra nel Tempio, si fa una frusta con delle cordicelle, rovescia i tavoli dei cambiatori di monete, scaccia quelli che mercanteggiavano nel Tempio e cosa fa? Manifesta che quella gente della casa di orazione del padre suo ne aveva fatto una spelonca di ladri, di mercanti e di cose di questo genere. Poi tornano sulla strada e i discepoli vedono che il fico è secco. Come? Quel fico che tu hai maledetto questa mattina si è seccato. E Gesù lì fa un discorso diverso. E dice: abbiate fede in Dio. Se voi aveste fede quanto un granel di senape, che è il più piccolo dei semi, direste a questo monte di spostarsi e gettarsi in mare. Bene, cosa vuol dire Gesù con questo? Se non era la stagione dei fichi, cosa va a cercare dal fico? Perché lo maledice? Bene, questo è un agire in parabole. Il fico è emblema di Israele. C'è la vite, il fico e l'ulivo, che erano i tre alberi simboli di Israele. Bene, si è imbattuto in un fico. E cosa ha voluto dire a quel fico? Sei tutto apparenza e non hai sostanza. Non hai niente per cui possiamo venire a te per ricevere dei frutti. E questo lo manifesta attraverso la purificazione del Tempio. Israele non darà più frutti in senso spirituale. Ancora oggi non dà frutti. Esiste, per carità, è il popolo di Dio. Lo prova il fatto che 200-250 milioni di arabi non riescono a buttare a mare 6 milioni di ebrei. È vero, ma spiritualmente parlando è un fico secco. Finché Gesù piange sopra Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali, ma voi non avete voluto. Ora la vostra casa è lasciata deserta. Finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quando dirà Israele questo? E quando sarà circondato da eserciti che lo vogliono totalmente distruggere, e allora finalmente riconosceranno che Gesù è il Messia, e Gesù scenderà sul Monte degli Ulivi. Ce lo dice il capitolo 14 di Zaccaria, che questo monte si spaccherà, si formerà una grande valle, e lì Gesù trionferà. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Certo che quando leggiamo il fatto del fico rimaniamo un po' perplessi. Non ha frutti perché non è la sua stagione, anche se in effetti il fico fa questi ficucci. Va bene? Ma poi perché maledirlo? Perché non l'aveva col fico, certamente, ma voleva manifestare la secchezza, l'aridità del popolo ebraico, che non poteva e non avrebbe più potuto dare frutti. Ci sono più stati profeti in Israele? No. L'Antico Testamento si è concluso con Malachia, profeticamente parlando, con il libro di Neemia, storicamente parlando, ma si apriva un nuovo campo, un nuovo orizzonte, una nuova possibilità attraverso il Nuovo Testamento. Questo è uno. Poi ricordavo prima, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, io sono la vite, voi siete i tralci, e senza di me non potete fare niente. Niente. Ma al capitolo 10, versetto 34, a quei giudei che lo volevano lapidare perché aveva affermato di essere il figlio di Dio, Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Allora, senza di me non potete fare nulla, ma nello stesso tempo voi siete dei. Come conciliamo queste due posizioni? Bene, per comprendere sufficientemente la citazione di Gesù dobbiamo rivolgerci al contesto. Siamo a Gerusalemme, siamo sotto il portico di Salomone, siamo durante la festa della dedicazione, che ricordava la purificazione del Tempio ad opera di Giuda Maccabeo, pertanto in tempi abbastanza recenti per quel momento. I giudei interrogano Gesù sulla sua identità e Gesù dichiara apertamente di essere il Messia, di essere il figlio di Dio, chiamando a testimoni le sue opere. E i giudei vogliono lapidarlo per bestemmie. E allora ecco che Gesù cita l'Antico Testamento, Salmo 82, versetto 6, dove Dio definisce dei coloro che sono stati chiamati ad esercitare per suo conto la giustizia. Erano giudici iniqui, dirà il Salmo 82, ma per il fatto che erano chiamati da Dio ad esercitare la giustizia, li chiama addirittura dei, malgrado la loro iniquità. Ora, se Dio chiama dei, delle persone che ha chiamato ad esercitare la giustizia in mezzo al suo popolo, anche se erano malvagi ed iniqui, che c'è di strano se Gesù, santificato, consacrato, mandato dal Padre nel mondo, dichiara di essere il figlio di Dio? Pertanto, davanti a questa affermazione, voi siete dei, non montiamoci la testa, eh? Non montiamoci la testa. È detto perché c'è una ragione chiara, una ragione, diciamo così, profonda, che Gesù usa per mettere in luce che egli è veramente il figlio di Dio. Nell'interpretazione della scuola rabbinica si pensa che al Sinai, quando il Signore diede la legge al suo popolo, li considerò dei perché vivendo secondo i suoi comandamenti sarebbero stati santi. Quelli fallirono. Ma Gesù, che era stato consacrato e mandato nel mondo dal Padre, con in più un vasto corredo di opere buone, poteva a ragione dichiararsi il figlio di Dio. Riscontriamo anche una sottile ironia nelle parole di Gesù, che i giudei si trovavano nel Tempio per celebrarne la ridedicazione ad opera di Giuda Maccabeo e rifiutavano colui che Dio Padre aveva consacrato e aveva dichiarato e dimostrava con parole d'opere di essere il figlio di Dio. Tutta apparenza, tutto fogliame, richiamandoci all'esempio che abbiamo fatto prima. Ora, un'analisi più approfondita del Salmo 82, e qui dobbiamo sempre vedere e armonizzare i concetti biblici, ci permette di comprendere che il Signore non ha definito dei tutti coloro che hanno ricevuto la sua parola, sia ben chiaro, ma una particolare categoria di persone che lo dovevano rappresentare. Erano dei rappresentanti, cioè quei giudici, quei rettori, quelle autorità che Dio aveva eletto in un certo senso nel popolo per essere i portavoci di Dio. Nei due testi di Esodo 21:6 e 22:8, dove la maggior parte delle traduzioni ha davanti a Dio, espressione alquanto astratta e un po' anche irreale, davanti a Dio. Cosa vuol dire davanti a Dio? Noi siamo sempre davanti a Dio, Dio è qui presente in mezzo a noi, siamo davanti a Dio quando siamo per la strada e Dio ci vede se facciamo qualcosa di non fatto bene, siamo sempre davanti a Dio. Pertanto questa espressione che troviamo in questi due testi, davanti a Dio, ripeto, Esodo 21:6 e Esodo 22:8, il Diodati usa i termini giudici e rettori, coloro che giudicano, ma nell'originale ebraico ha Elohim, cioè dei, non un irreale e fantastico davanti a Dio, ma voi siete Elohim, siete dei. E anche il Salmo 82, da cui è tratta la citazione di Gesù, si rivolge a dei giudici iniqui che Dio definisce dei per l'alto incarico loro assegnato. Pertanto il vero Elohim, con la lettera maiuscola, giudica i suoi Elohim, con la lettera minuscola, quali suoi rappresentanti, e li trova mancanti. Quando noi leggiamo il Salmo 82. Pertanto il Signore Gesù non ha solamente inteso difendersi da una gravissima accusa di bestemmia, ma ha voluto far ricordare e insegnare che già dall'Antico Testamento si affacciava all'orizzonte quella partecipazione alla natura umana, della natura umana, scusatemi, alla vita di Dio, come ci dirà l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera. Siamo partecipi della natura divina. Non siamo divinizzati nel senso che possiamo dare comunemente a questo termine, ma Dio ci considera in questo modo. Ecco che allora comprendiamo bene che mentre al capitolo 15 dice senza di me non potete far nulla, e qui lo condividiamo molto bene, là al capitolo 10 dirà voi siete dei, per giustificare la sua affermazione e richiamandosi sempre all'Antico Testamento. Voi capite che abbiamo bisogno di queste, di questi esempi per comprendere, per comprendere quello che è il messaggio divino. Certamente io sto andando di corsa perché vorrei rimanere nei tempi, ma con un'analisi più profonda, più diciamo avvertita di questi testi, voi potrete scoprire delle cose bellissime e fare delle applicazioni altrettanto belle per la nostra vita, per la vita di nostra di tutti i giorni, va bene? Vedendo come la parola di Dio è ricca, è profonda, è grande, è significativa, è piena di valori, senza rimanere in superficie. Non si tratta tanto di spiegare un'apparente contraddizione, cosa che può essere interessante finché volete, ma non è poi in fondo. Noi crediamo all'ispirazione della parola di Dio e non siamo già convinti così, va bene? Magari delle volte rimane qualche dubbio, ma come mai dice così, poi dice colà, è vero? Le spiegazioni ci sono, guardate che non c'è nulla di più chiaro, di più logico, di più ragionevole, di più razionale della parola di Dio. Non c'è. Veniamo al testo di Matteo 25. Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste. Fui ammalato e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. Queste sono quelle opere di misericordia che sono molto apprezzate nell'ambito cattolico. Sono sei opere di misericordia alle quali la dottrina cattolica, si vede il catechismo articolo 2447, ne ha aggiunte una settima opera di misericordia. Sapete qual è? E seppellire i morti. Però io francamente mi sembra che quest'ultima sia più una necessità che un'opera di misericordia. I morti è logico che vanno sepolti, va bene, è naturale che sia così, pertanto non vedo tutta questa misericordia nel fare questo. Non possiamo fare altro, va bene. Abbiamo nel capitolo 25 di Matteo tre brani. Il primo è la parabola delle 10 vergini e notate che segue subito il discorso escatologico. Capitolo 24 abbiamo il discorso escatologico di Gesù, che sarebbe bellissimo meditare approfonditamente, perché i segni di quel discorso cominciamo a vederli. Va bene, e questo ci parla che siamo ormai nei tempi ultimi, agli sgoccioli della pazienza di Dio. Non sappiamo quanto duri, non sono qui a dirvi che nel 1012 finisce il mondo, lasciamo queste fantasie a chi le dice, va bene, però da lì possiamo comprendere molte cose. Bene. Subito dopo il discorso escatologico, Gesù continua il suo discorso con questi tre brani, il discorso delle 10 vergini. Cosa vuol dire Gesù con questo? Vuol dire state attenti, è una parabola. E la volta scorsa abbiamo visto come le parabole non sono allegorie, ma hanno una sola verità. Allora, la verità della parabola delle 10 vergini è stato attenti. Non fidatevi delle apparenze, perché ci deve essere la sostanza. Sì, sono 10 vergini, per carità, sono persone simili, ma quale differenza? Le une hanno l'olio nelle lampade, quelle altre non si sono preoccupate di aver l'olio. Cioè c'è apparenza, va bene, ma non c'è sostanza. C'è identità, sono tutte 10 vergini, ma sono diverse fra di loro. Non c'è la stessa sostanza. Allora qui Gesù ci vuole parlare di che cosa? Di un'autentica spiritualità. Di un'autentica spiritualità. Va bene? Alcune vegliano proprio perché aspettano lo sposo. Le altre sì, aspettano lo sposo, ma senza vegliare, chissà quando viene. Sapete cosa mi è capitato a me una volta? Aspettavo l'autobus. Non avevo una gran fretta. Pertanto mi sono messo a guardare delle vetrine e mi sono accorto che l'autobus è passato. Capita, eh? Ma quando ho fretta, sto sul bordo del marciapiede, guardo se questo benedetto autobus arriva e cerco di leggere il numero il più lontano possibile, è veramente il mio. È giusto che è così? È vero che è così? Questo ci dà un'idea dell'attesa delle 10 vergini. Erano tutte vergini, eh? Religiosamente parlando avevano tutta la stessa identità, però qualcuna aveva l'olio, 5 avevano l'olio, le altre 5 no. E questo è l'insegnamento basilare della parabola. Poi che parabola c'è dopo?
Talenti.
Quella dei talenti. E l'abbiamo vista giovedì scorso. I talenti non sono i doni dello Spirito, non sono i carismi, non sono i mezzi per servire il Signore. L'abbiamo usati noi in questo modo. Ma vi immaginate Gesù che parla delle 10 vergini e sollecita la nostra attenzione perché la nostra spiritualità sia autentica, sia vera e non una spiritualità di comodo, va bene? Ipocrita, se vogliamo. E poi parla di una questione ecclesiastica, i talenti, il servizio suo. No. Non ci sta proprio, sarebbe un parlare di palo in frasca, passare da un ragionamento ad un altro. E poi la vita della Chiesa nei Vangeli non la troviamo, cominciamo a trovarla negli Atti, ma non nei Vangeli. Pertanto sarebbe un'applicazione illogica, oltre che sbagliata. Cosa voleva dire lì Gesù? Voleva dire che noi siamo responsabili dell'uso che facciamo della rivelazione di Dio. Sì, quante persone conoscono la scrittura, ma poi in fondo della parola di Dio non gliene importa più un granché. La mettono nel buco, pensando di essere a posto. Mentre altri si arricchiscono di quella parola per vivere una vita coerente con quello che è la volontà del Signore. Mi hai dato 5 talenti, Signore, te ne rendo altri 5. 10 talenti perché ho guadagnato nella mia vita attraverso la tua rivelazione. E questo è il senso della parabola. E se notate, è in perfetta armonia con quello che ho detto prima. Va bene? Prima Gesù dice vegliate, state attenti di essere veramente cristiani, di essere veramente coerenti, lo dico con parole mie povere, e poi dice guardate, voi avete ricevuto dal Signore dei beni e quei beni li dovete far fruttare dove? Nella mia vita prima di tutto, poi si può essere anche utile agli altri, ma non si tratta di doni spirituali, di carismi, di servizi, eccetera, 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 ma di un arricchimento personale, interiore. E guardate che la gente ci conoscerà per quello che siamo realmente in Cristo. Va bene? Poi c'è il giudizio. E qui bisogna fare un ragionamento. Perché la soprascritta di quel terzo brano, del capitolo 25 di Matteo, è a dir poco fuorviante, il giudizio sulle nazioni. Generalmente si pensa che questo giudizio sia un giudizio sulle nazioni al momento del ritorno di Cristo. E si pensano diverse cose intorno a questo. Però dobbiamo dire che questo concetto di fondo non quadra molto con il testo. Prima di tutto, qui ci viene parlato di individui e non di nazioni, di persone che vivevano mischiate, salvati e perduti, e che da Gesù vengono divisi, da un lato i perduti, dall'altro i salvati, ma individui, non nazioni. Voglio dire con questo che indubbiamente c'è una solidarietà nella colpa, c'è una solidarietà nella colpa e Dio ne terrà conto. Per esempio, il popolo tedesco, va bene, è in un certo senso colpevole delle stragi effettuate da Hitler. Guardate che anche la Chiesa evangelica tedesca ha seguito Hitler, anzi lo ha salutato come il liberatore della patria. Dopo è nata la Chiesa confessante ad opera di Bonhoeffer, di Barth e di altri, ma all'inizio la Chiesa evangelica tedesca sosteneva Hitler. C'è una colpa in tutto questo, c'è una colpa, che non riguarda però la salvezza individuale. È uno sbaglio. Sarà qualche cosa che farà perdere dei premi a dei credenti se hanno sbagliato in questo senso, e darà invece dei premi a chi se ne è accorto ed è tornato subito indietro, certamente. Non tratta però la salvezza individuale, perché quella è un'altra cosa. La fede è personale, anche se diventa comune, perché noi abbiamo la stessa fede, però ognuno di noi ha un livello di fede secondo quello che il Signore gli ha donato e secondo quello che Lui vuole vivere. Pertanto dobbiamo fare una distinzione. Certamente non metto in dubbio che ci possa essere un giudizio sulle nazioni, ma questo giudizio sulle nazioni va al di là della salvezza personale. Perché se io sono italiano e c'è stato nell'Italia delle cose politiche, sociali, ingiuste, beh, io non ne ho poi tanta colpa. Se sono stato solidale è logico che, però se ho rifiutato quel modo di pensare, quel modo di agire, eccetera, è logico che personalmente non ne ho nessuna colpa. Mi seguite, vero? Bene. Per i millenaristi si tratta di un giudizio riservato a coloro che saranno in vita al ritorno di Cristo e che precede l'avvento millenniale del regno sulla terra. Ma dobbiamo notare un'altra cosa, che il giudizio non riguarda un tempo, anche se è un tempo millenniale. Non entro nel discorso del millennio perché è un'altra cosa. Il giudizio, il verdetto, non riguarda un tempo, ma l'eternità. Questi andranno alla vita eterna e questi andranno alla perdizione eterna. Non si tratta di millennio qui, Non si tratta di un tempo limitato. Inoltre, per molti il criterio del giudizio riguarda l'atteggiamento che questa gente, nazioni o no, hanno avuto verso Israele o verso la legge di Dio. Però queste sono ipotesi, perché nel testo non abbiamo nulla che ci confermi questo. È giusto? Inoltre, qualcuno pensa che questo giudizio di Cristo non abbia assolutamente nulla a che fare con il giudizio finale, quello descritto in Apocalisse 20, dal versetto 11 al versetto 15. È una cosa a parte. Beh, qui cominciamo a ragionarci un pochino sopra. Là, in Apocalisse 20, io cito questi testi perché so che li conoscete senza starli a leggere, in Apocalisse 20 noi abbiamo un giudizio universale. Il trono del giudice è quello della Trinità, perché quando si parla di Dio si intende l'Iddio Trino, giudica delle persone, degli individui, mette da parte coloro il cui nome è scritto nel libro della vita e dall'altra parte coloro che non sono scritti. E poi anche là si parla di opere. Che questo giudizio non abbia nulla a che fare con il giudizio universale, chiamiamolo così, di Apocalisse 20, beh, io ho qualche dubbio. Come possiamo vederlo allora, questo giudizio che il Signore Gesù esprime in questa parte del Vangelo di Giovanni? Pensate di vedere qualche cosa di particolare, di bello, un oggetto, poi di prendere una lente di ingrandimento e di soffermarvi su un particolare di quell'oggetto. Lo vedete in una maniera particolare alla luce del suo insieme, ma che mette in luce particolarmente, mette in evidenza un dettaglio di un insieme. Chiaro? È come entrare in una cattedrale. Rimanete sbigottiti dalla bellezza, dalla grandezza. Poi vi soffermate su un quadro, su un'immagine, su un dettaglio dell'architettura e vi fermate lì. Allora, quel dettaglio fa parte di tutto un insieme, non può essere in disarmonia o in contrasto con l'insieme, ma lo vedete particolarmente nella sua specificità. È chiaro? Bene, se al giudizio universale sul trono c'è la Trinità, cioè Dio, bene, il Signore affida a Cristo, la seconda persona della Trinità, un particolare giudizio. E vedremo quale. Un particolare giudizio. Gesù parla mettendo in luce che le opere che saranno giudicate. Prima c'è una separazione fra i capri e le pecore. Le pecore sono quelle che un nome è scritto nel libro della vita. Poi ci sono i capri che invece sono i contrari, sono i malvagi. E Gesù pone in luce anche il capitolo 20 di Apocalisse, le opere. Talché ci si può chiedere, ma siamo salvati per grazia o per opere qua? Perché siamo giudicati dalle opere, ma è chiaro che le opere mettono in luce la realtà della fede. Pertanto, pertanto il giudizio sulla base delle opere è una controprova, nel senso che, poniamo, è un'ipotesi quasi assurda, che qualcuno dicesse: ma io non sono scritto nel libro della vita, va bene? E chi mi dice che quello là è scritto nel libro della vita? Ecco, c'è la controprova delle opere, perché le opere di coloro che sono scritti nel libro della vita hanno un certo carattere, le opere di coloro che non sono scritte nel libro della vita ne hanno un altro. E qui non si tratta di religiosità, non si tratta di appartenenza ad una chiesa, si tratta di vera spiritualità. E si tratta dello stesso discorso delle 10 vergini, o si tratta dello stesso discorso della parabola dei talenti. Capite? C'è una conclusione che Gesù trae dal suo discorso escatologico, mettendo in luce la mia, la vostra responsabilità davanti a Dio. Allora Gesù parla di opere e parla dell'atteggiamento che queste persone hanno avuto o non hanno avuto nei confronti di chi? Di Israele in senso generale? No, ma di quei minimi miei fratelli. E chi sono i miei minimi fratelli di Gesù? Israele? Sì, certo, lui era un giudeo, ma sono loro i miei minimi fratelli? Siamo noi. Gesù si compiace, ci onora di chiamarci così, i miei minimi fratelli. Allora il giudizio non è basato nei confronti di un atteggiamento verso Israele, non è basato nei confronti dei bisognosi in senso generico, ma nei confronti di coloro che hanno seguito e servito Cristo il Signore, cioè i credenti, grandi e piccoli, la Chiesa, i ministri del Vangelo. Pertanto non si tratta di un atteggiamento filantropico, facciamo del bene, ma si tratta di un atteggiamento verso gli uomini e le donne di fede. E questo cosa manifesterà? Manifesterà semplicemente chi ha avuto fede e chi non l'ha avuta. Manifesterà semplicemente, ma chiaramente, coloro che sono stati magari presenti nella chiesa a scaldare le sedie e le panche senza occuparsene, da coloro che invece hanno cercato con tutte le loro forze, con tutto il loro impegno, con tutto il loro desiderio, con tutto il loro amore, di seguire le orme di Cristo. E queste opere manifesteranno veramente la fede, nel riconoscimento che tali minimi miei fratelli sono identificati con Gesù e della conseguente azione misericordiosa per alleviare e confortare le loro sofferenze. Questo è il metro del giudizio. Pertanto non si può dire che questo giudizio non ha nulla a che fare con il giudizio di Apocalisse 20. No, è un dettaglio di Apocalisse 20. Là si parla in generale, d'altronde poi sono pochi versetti in cui ci viene parlato del giudizio universale. Sono pochi versetti. Ma questo è un dettaglio di quel grande, immenso avvenimento. Non un giudizio sulle nazioni, perché qui si parla di individui e si parla di vita o di perdizione eterna. Non un atteggiamento nei confronti della legge di Dio o nei confronti del popolo di Israele. No, non è questo l'atteggiamento. In fondo Israele ha rifiutato Cristo, una buona parte. In fondo Ben Gurion, nel discorso del 14 maggio del 1948, quando è stato stabilito il regno di Israele, ha parlato di Cristo come di un impostore. Questo è l'atteggiamento. Pertanto non è un giudizio nei confronti di persone che sono state invise ad Israele o Israele è stato inviso per loro, ma un giudizio verso le persone che hanno perseguitato la Chiesa o che sono rimaste indifferenti nei confronti della Chiesa, che non hanno partecipato alla vita della Chiesa, anche se magari ne facevano parte, così teoricamente, formalmente. Quanti oggi in giorno in Italia siamo tutti cristiani? Siamo tutti cristiani? Carcere della Dozza è piena di cristiani. Sono tutti là, una buona parte. Ci sarà forse anche qualche musulmano, non lo so, ma la maggior parte sono cristiani. I delinquenti che girano per la strada sono tutti cristiani. Anzi, qualcuno pensava e proponeva che gli evangelici si facessero cancellare dalla Chiesa Cattolica come cattolici, perché i cattolici, tutta la nazione è cattolica, è cristiana cattolica, non è vero? Perché io sono stato battezzato in San Pietro a Bologna, in cattedrale, sì, mica scherzate, non avete mica davanti un poverino, non sono mica stato battezzato in una parrocchietta della periferia, io sono stato battezzato in San Pietro. Semplicemente perché durante il fascismo le parrocchie non potevano battezzare, bisognava andare in cattedrale. Pertanto io per la Chiesa Cattolica sono un cattolico e non ho mai pensato di dimettermi, perché a me interessa di più che il mio nome sia scritto nei cieli, poiché sia scritto anche nel loro registro non mi interessa niente, però sarebbe anche giusto sotto un certo profilo dare una ridimensione. Ci sono migliaia e migliaia di credenti evangelici che figurano ufficialmente cattolici. Davanti a Dio no, lui lo sa bene, lui ci conosce bene, però ufficialmente così, formalmente così. E ci sono anche tante persone che della Chiesa non gliene importa niente, vanno in chiesa tre volte nella vita, al battesimo perché glieli portano, al matrimonio perché forse glielo porta il marito o la moglie e al funerale perché glielo portano. Ma che cristiani sono? Bene, queste persone, va bene, saranno giudicate nei confronti dell'atteggiamento che hanno preso non solo nei riguardi di Cristo, ma dell'atteggiamento che hanno preso nei miei confronti, nei tuoi confronti. Perché noi, io, voi, siamo i suoi minimi fratelli. Non sono i giudei i fratelli di Cristo, ma quando gli hanno detto tua madre e i tuoi fratelli sono qui che ti cercano, ha detto chi è? Chi sono mia madre e i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio, mio fratello, sorella e madre? Questi sono i suoi minimi fratelli. Allora voi capite che questo testo di Matteo 25 fa parte di un dettaglio del giudizio universale. Pensate, l'idea di un giudizio sulle nazioni, dove la trovate nella parola di Dio? Da un'altra parte? Non c'è. È qualcosa di estrapolato fuori. Mentre noi abbiamo parlato di armonizzazione dei concetti. Allora qui c'è un appoggio, c'è il giudizio universale e con una lente di ingrandimento Gesù ci dà di vedere un dettaglio di questo giudizio universale. Bellissimo oltretutto. Pensate che quando qualcuno ci perseguita, qualcuno ci fa del male, qualcuno ci offende, è tutto scritto, e verrà fuori. E verrà fuori. Cosa diceva Gesù? Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste. Fui ammalato e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. E quando l'abbiamo fatto verso di te, quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Ma anche la stessa cosa dicono gli altri, eh? Io fui, ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, non mi deste da bere. Ma quando l'abbiamo fatto noi questo nei tuoi confronti? Quando non l'avete fatto nei confronti dei miei minimi fratelli, non l'avete fatto neppure a me. Ecco il giudizio, il metro del giudizio. Non per una salvezza per opere, ma per una manifestazione della fede. Quando un mio fratello, una mia sorella in Cristo, non in Adamo, in Cristo, soffre, piange, ha fame, ha sete, ha bisogno di essere vestita, ha bisogno di essere consolata. Bene, quello poco, minimo, che posso fare, ma solamente l'intenzione di fare qualche cosa, è registrato là, perché è come se lo facessi per il Signore Gesù. E credetemi, mie care sorelle e miei cari fratelli, a volte un sorriso, costa poco, eh? Una parola ha un grande peso. E pensate che peso ha. Non parlo di rancore, di odio, di cose di questo genere che nell'ambito credente non dovrebbero neanche essere nominate, ma l'indifferenza verso l'altro, che peso può avere. C'era un fratello, ora col Signore, tanto amato e tanto stimato, che diceva una cosa molto giusta. Era Giannunzio Artini. Diceva: quando un colpo colpisce me, è un colpo. Quando colpisce un altro, è un argomento. Aveva ragione. Sai cosa è successo al tal fratello, alla tal sorella? Se so qualcosa, posso esprimere la mia simpatia, la mia vicinanza, il mio cuore. Magari non faccio niente, ma almeno ho l'intenzione, ho il desiderio di poter fare qualche cosa. E questo ha un peso là. Bene, io vi ringrazio per la vostra pazienza. Spero che questi pochi esempi possano essere utili per voi, e concludo con una piccolissima, brevissima esortazione. Non perdiamo la possibilità di scavare a fondo il testo biblico. Abbiamo una ricchezza, altro che quella in banca. È la ricchezza della parola di Dio. Non perdiamo la possibilità di essere fortificati nella fede attraverso la conoscenza di Dio, di non essere facili preda di errori dottrinali o di moderne eresie. Ce ne sono tante in circolazione. Non perdiamo la possibilità di riuscire a considerare la vita, il nostro quotidiano, alla luce della parola di Dio, e di essere in grado di vivere realmente il Vangelo. Non in chiesa, anche in chiesa, ma fuori, nel nostro quotidiano, e di trasmetterlo agli altri, con l'esempio e la parola. Diceva Francesco d'Assisi: evangelizza sempre, e se è necessario usa anche le parole. Se è necessario, è l'esempio che conta. E non perdiamo la possibilità di onorare Dio, che è e rimane l'unico scopo della nostra vita. non perdiamo questa possibilità. Ricordiamoci delle 10 vergini, non mettiamoci con quelle senza l'olio, perché sono rimaste lì, al buio. Ricordiamo la parabola dei talenti. Il Signore ha dato ad alcuni tanta conoscenza, ad altri un po' meno, ma quella che abbiamo sfruttiamola per il bene nostro e il bene degli altri. E allora, stranamente, vedremo che il Signore ci benedice al di là delle nostre poche e povere possibilità. Preghiamo. Padre, tu sai la mia riconoscenza verso questi cari che mi hanno dato la possibilità di parlare di te. E soprattutto, Signore, con tanta pazienza e dedizione hanno ascoltato le mie povere parole nel tentativo, nel desiderio di poter approfondire maggiormente la tua parola, che è quella che conta, che è quella che ha valore, che è quella che trasforma la nostra vita. Padre, benedici questa comunità, questa Chiesa, benedici questi cari, benedici il caro Giacomo, Signore, che se ne prende cura, dagli saggezza, intelligenza in tutte le circostanze, che sono tante nella vita comunitaria. Fa tu che ognuno di loro, Signore, possa veramente onorare il tuo nome nel corso della sua vita. Riempili di te costantemente e continuamente. Grazie, Signore. Grazie per questa bellissima opportunità che tu mi hai donato di comunione, di partecipazione alla tua vita. Io ne sono stato arricchito. E ti chiedo che al di là della mia piccola e povera strumentalità, questi cari siano stati arricchiti da te, direttamente da te e dall'azione del tuo Spirito. È il mio desiderio, Signore, e ti ringrazio di tutto nel nome del Signor Gesù. Amen. Amen.